Astronauticast. Astronauticast, stagione 11, episodio numero 1. Live dagli Astronautica Studios di Milano e dagli studi distribuiti in tutto il continente europeo, riprende Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it e dell'associazione ISA, che porta le news in italiano, le chiacchiere dei commentatori in italiano e un sacco di problemi tecnici, specialmente oggi che è la prima puntata. Per chi ci ascolta in diretta su live.astronauticcast.it cospargiamo il capo di cenere per il ritardo. Per chi ci ascolta in podcast, immagino che sarete contenti di riascoltarci come noi siamo contenti di essere tornati ai microfoni. Io sono Michael Sacchi e con me c'è la mia squadra, partendo ad esempio da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 28 settembre 2017 e che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Grazie Paolo, proseguiamo da Modena, Riccardo Rossi.
Sì, vi dico subito che Mike è a Monaco, non è a Milano, come ha detto all'inizio della puntata.
Veramente?
Sì, ha detto da qualche parte
nella mia testa c'è una macro che eseguo, che è praticamente ferma la stagione 6.
Esatto, è partito in tromba con la presentazione d'ordinanza e si è geolocalizzato nel punto sbagliato.
Cospargiti il capo di residui di propellenti solidi.
Mica spargo il capo di cesio.
Oppure magari sono i postumi dell'Oktoberfest. Comunque, ciao a tutti, ben ritrovati, eccoci qua per la stagione 11.
Mancanza di sonno qua. Allora, da qualche parte, non sto a spiegare dove, da qualche parte probabilmente in Italia, c'è Veronica Raimondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ben ritrovati amici ascoltatori e ben ritrovati amici compagni di missione, dopo diversi lunghi mesi senza una puntata.
L'ho lasciato per ultimo, ma non per importanza, perché tiene in piedi l'associazione in qualità di POTA, President of the Association, ma anche tiene le fila della tecnica di questa puntata, Marco Zambianchi, il regista.
Andiamo bene. Sì, ben ritrovati a tutti, amici co-host e soprattutto amici ascoltatori, grazie della pazienza di averci aspettato, perché abbiamo davvero avuto un diavolo per capello per mettere insieme il setup. Speriamo sia valsa la pena di fare aspettare chi ci sta seguendo in diretta.
Vedo che la banda è migliorata a Erve lì sopra dove sei tu, no?
Sì, sì, tu da Milano, io da Erve, meno male, finalmente è arrivata la 100 megabit.
E ci sarebbe comunque da salutare anche Riccardo.
L'ho salutato? Adesso non provate a convincermi che
ragazzi, è la partenza col botto.
Sì, sì. Ragazzi, non ce la possiamo fare, funziona così. Abbiamo CPL. Detto la data, mi sembra che sì, Paolo sì. mi ha salvato.
L'ha detta.
Abbiamo presentato tutti, seguendo la scaletta che abbiamo scritto qua? Sì. Abbiamo detto dove farci le domande? Sì. Veloce scaletta della puntata. Ah, qui si entra in un altro buco nero perché non abbiamo ancora le abitudini ben rodate, ma abbiamo qualche news, abbiamo sicuramente qualcosa di cui parlare nel periodo non collegato, che è sostanzialmente tutta l'estate, e poi ci sono le rubriche. Ci sono anche delle rubriche nuove che, guardando l'orologio, forse potremmo fare un piccolo teaser questa sera, saltare, o forse potremmo giocarcela.
Io direi di cominciare.
Cominciamo. Molto bene, la prima notizia è proprio il riassuntone delle notizie di questo ultimo trimestre. Che cosa ci siamo persi, Marco?
Sì, Mike, guarda, oggi ho preparato questa lista perché davvero riassumere tre mesi nel giro di pochi minuti è un'impresa. Quindi considerate, amici ascoltatori, questo momento introduttivo come una sorta di estensione del link della settimana. Verranno pubblicati nelle note dell'episodio e se siete rimasti scollegati dal mondo astronautico per gli ultimi 3 mesi non dovete fare altro che andare a dare un'occhiata ai link agli articoli di Astronauti News che vado ad elencare. Naturalmente per chi ha vissuto con la testa infilata nella sabbia potrebbe non sapere che a luglio la notizia principale è sicuramente stata la partenza di Paolo Nespoli, che è stato tra l'altro l'ultimo degli interventi che abbiamo curato in diretta con Astronauticast. E praticamente è stato alla fine di luglio, quindi con questo si chiapre e si chiude il mese, la parentesi dedicata a luglio. In agosto non c'è stato moltissimo dal punto di vista astronautico. Abbiamo rilasciato su Astronauti News l'ebook del diario di Samantha Cristoforetti, che è stata un po' una sorpresa di un nostro ascoltatore, quindi se non lo avete ancora fatto andatelo a scaricare, abbiamo il link già in prima pagina, quindi è facilissimo da trovare. E poi è partita la Dragon CRS-12 di SpaceX, che sapete le missioni CRS sono quelle che servono a portare rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale e nel caso di Dragon, visto che è l'unica delle capsule in grado anche di rientrare, a riportare a terra gli esperimenti e a volte anche rifiuti, in questo caso, che vengono prodotti a bordo, insomma, è qualche cosa di unico al momento e è andato tutto bene naturalmente, è rimasta collegata e troveremo la notizia della separazione di CRS-12 nel mese di settembre, ma andiamo con ordine. Settembre invece è stato ricchissimo, anzi più sicuramente dei 2 mesi che lo hanno preceduto. Abbiamo aperto il mese con la nomina di Jim Bridenstine, o Bridenstine, non so bene come si pronuncia a dirvi la verità, che è il nuovo candidato amministratore della NASA. Non è ancora stato confermato dal Senato, ci sono state un pochino di polemiche online e anche nel nostro forum per il suo profilo, che naturalmente essendo nominato dal presidente Trump ha nel suo passato alcune posizioni diciamo molto molto scettiche nei confronti del global warming.
Credo
ma
sia
per il resto
più importante sottolineare cosa non ha nel suo profilo, nel suo sì. CV, perché forse uno dei pochissimi amministratori NASA a non avere un background scientifico.
Sì, è vero, è stato anche detto che altri grandi amministratori NASA hanno avuto in comune con lui questa caratteristica ed è abbastanza la verità. E poi comunque devo dire che nella sua carriera di parlamentare ha più volte preso parte alla discussione di normative che riguardano l'ambiente spaziale, in particolare un forte propugnatore dell'ingresso dei privati nell'ambito spaziale. Per privati intendiamo soggetti del New Space come SpaceX e altre aziende di questo tipo. C'è l'articolo pronto sul forum, su Astronauti News e naturalmente la discussione per tutti coloro che sono interessati. Staremo a vedere se supererà lo scoglio della conferma al Senato. Poi, sempre a settembre, è rientrato il trio di Expedition 52, anche qui articolo su Astronauti News, e quindi per un periodo Paolo Nespoli è rimasto solo con altri 2 colleghi sulla stazione spaziale. E è stato poi naturalmente rimpiazzato qualche settimana dopo. Abbiamo avuto una cosa particolare, anzi due devo dire. La prima esperienza di SpaceX nel lancio del spazioplano X-37B. Vi ricordo che questo spazioplano particolarissimo, un mini shuttle della non mi ricordo se del National Reconnaissance Office o della
Air Force.
USAF.
Grazie ragazzi, dell'USAF, quindi è stata una prima assoluta per il lanciatore di SpaceX che non ha fallito e infatti l'X-37B è attualmente in orbita. E un'altra cosa abbastanza unica è stata il pad abort di Ariane 5, il nostro lanciatore europeo, che dopo aver acceso il motore Vulcan, quello a propellente liquido, non ha superato dei controlli di telemetria dell'ultimo istante e quindi si è spento il Vulcan, si è riportato il razzo nel VAB europeo e si dovrà procedere a un nuovo tentativo tra qualche settimana. È stato scoperto insomma il motivo, meno male, perché l'affidabilità passa anche dal rinunciare al lancio quando non si è sicuri delle prestazioni del veicolo. Naturalmente lo accennavo prima, è partita anche la Soyuz MS-06 che ha portato un nuovo trio di astronauti a bordo della ISS andando a formare ufficialmente Expedition 53. Abbiamo avuto il rientro della Dragon CRS-12, rientrata in maniera un pochino meno controllata la Tianzhou 1, che è la prima stazione spaziale cinese, e l'ho lasciato per ultimo, anche se cronologicamente non sarebbe l'ultimo.
Scusami, in realtà non è la Tiangong 1 che sta rientrando, ma non è ancora rientrata. Questa era la Tianzhou 1, che era l'equivalente di una Progress. Diciamo che la Progress sta...
Giusto.
No, sto scherzando.
Fermatelo.
Però non è un paragone del tutto sbagliato, perché la Tianzhou ha quasi le dimensioni della Shenzhou, quindi è grande, sì. quasi quanto la stazione spaziale.
Sì. No, ma era più che altro la Panda Cargo, non so se vi ricordate quella senza i finestrini dietro, va bene. È una delle running jokes di... Esatto, quella della Telecom, bravissimo.
Avrei fatto meglio ad azzeccare il nome, più che la Panda Telecom, avrei fatto meglio ad azzeccare il nome di cosa rientrava. Ma mi scuseranno gli ascoltatori, andiamo a concludere il mese con qualcosa che non è capitato alla fine di settembre, ma a metà, che è la fine della missione Cassini. L'accenno solo perché poi c'è un approfondimento al proposito più avanti nella sezione delle news. E con questo siamo più o meno arrivati al pari. Ci sono molte altre notizie, se volete, di tono minore. Non vi resta che andare su Astronauti News e, usando il selettore del mese che trovate sul lato destro della pagina, dare una scorsa se non lo avete fatto fino ad oggi.
Sì, diciamo che specialmente nella parte finale dell'estate, i giorni scorsi, la parte del leone l'ha fatta l'addio di Cassini, che è stato più volte celebrato nei media che seguiamo tradizionalmente noi appassionati di spazio, e anche ovviamente su forumastronautico.it se ne è parlato. Non so se è il caso già di buttarci nella descrizione di quell'evento, Marco. Perché, come dicevi tu, il resto dell'estate non sono notizie di tono minore, ma sono quel tipo di notizie che discusse ex post non hanno magari il tipo di impatto che avrebbero nella discussione day to day. Noi a volte ci stupiamo di come raccontiamo l'ennesima partenza verso la stazione spaziale, l'ennesimo rientro della stazione spaziale, che sono un po' cose di routine, ma danno un po' il senso dell'attività a bordo della stazione spaziale, dell'attività in orbita terrestre in questo momento, un po' meno, insomma, viste da dietro, viste con un po' di distanza temporale. Però Cassini è stato importante.
Assolutamente, Mike. E allora, lo accennavamo prima, ci sono stati il 15 dicembre, più o meno all'1:55 ora italiana, ha veramente avuto fine la spedizione Cassini, la missione che è andata ad esplorare il sistema di Saturno.
Settembre, non dicembre.
No, settembre, mi pareva di aver detto sì, settembre, mi sono incartato sul mese, e così, la serata va così.
Da Milano ho sentito dicembre anch'io.
Ok, allora, non era dicembre, ma lo scorso 15 settembre, con 20 anni di permanenza nello spazio alle spalle e 14 anni di studio ininterrotto del sistema saturniano, ha avuto termine la missione Cassini-Huygens, che naturalmente è forse l'ultima delle grandi classiche delle missioni di ampio budget che sono state lanciate, e forse l'ultima che è l'ultima figlia della programmazione dell'esplorazione del cosmo degli anni 80. Tanti anni ci sono voluti per svilupparla e tanti anni di attesa, durante i quali Cassini ha dovuto approfittare di vari gravity assist per arrivare al momento giusto attraverso vari rimbalzi al sistema saturniano. Si è trattato di una missione assolutamente straordinaria, e dobbiamo ricordare che si è conclusa non per un difetto dello spacecraft, ma perché si era arrivati così vicini alla fine dei propellenti a bordo per le manovre, che si è preferito gestire la fase finale della missione con un rientro controllato in atmosfera di Saturno, piuttosto che andare a inquinare il sistema saturniano, e tra poco vedremo il perché, oppure a tentare qualche sorta di manovra di allontanamento, per esempio con un'orbita solare lontana dal sistema di Saturno, perché non c'era abbastanza propellente. La scoperta chiave, forse, che risale ancora ai primi anni di questa missione, è la presenza di un oceano liquido sotto i ghiacci di Encelado, e per tutta una serie di ragionamenti che sono stati fatti sul perché esiste questo oceano di acqua liquida, e probabilmente si tratta di geotermia, si è preferito evitare che la sonda andasse a schiantarsi, per esempio, proprio su Encelado, con una serie di incroci orbitali particolarmente sfortunati, andando a inquinare uno dei mondi che potrebbe teoricamente, al di sotto della crosta di ghiaccio, ospitare della vita, quindi per preservare eventuali, mai trovate naturalmente, ma eventuali forme di vita extraterrestre. Tra l'altro, a bordo di Cassini c'erano 35 kg di plutonio-238, che era un po' il cuore pulsante della sonda, il generatore di energia, e sfruttava infatti Cassini un generatore termico a radioisotopi per portare corrente a tutti gli apparati di bordo. E questa cosa ha dato origine al cosiddetto gran finale, cioè si è deciso di gestire gli ultimi mesi di vita della sonda realizzando 22 orbite che hanno portato Cassini a sfiorare sempre più da vicino l'atmosfera di Saturno, andando a passare tra lo spazio che si trova tra gli strati più esterni dell'atmosfera del pianeta e la parte più interna degli anelli, una zona completamente inesplorata fino ad ora. Sono state raccolte enormi mole di dati che si sono aggiunte alle centinaia di migliaia di fotografie scattate nel corso della vita della missione, e probabilmente serviranno anni per andare a spacchettare e indagare tutti gli aspetti di quello che sono state le scoperte e le osservazioni delle ultime settimane di vita di Saturno, e in particolare proprio del suo ultimo giorno, perché grazie appunto alla pianificazione di queste 22 orbite è stato anche deciso di scattare qualche tempo prima l'ultima fotografia per rimandare a terra i dati fotografici. È necessario puntare l'antenna ad alto guadagno stabilmente verso la Terra per un certo periodo di tempo, e questo avrebbe impedito di gestire in maniera ottimale il profilo di entrata, di profilo di autodistruzione, quando invece si voleva rivolgere verso l'atmosfera saturniana tutta una serie di altri strumenti di Cassini-Huygens, in modo tale da raccogliere in modalità diretta, cioè osservazione e immediatamente rispedito verso Terra, il dato raccolto. Quindi si è appunto riconfigurata, dopo l'ultima fotografia, si è riconfigurata la sonda in questa modalità di trasmissione live e si è seguito il profilo calcolato dagli addetti alla dinamica volo, raccogliendo per vari minuti dati dell'atmosfera più esterna di Saturno, qualcosa di mai fatto prima. Quindi anche il finale è stato trasformato in un ulteriore successo. I dettagli sono sull'articolo di Astronauti News preparato dal nostro Massimo Orgiazzi, che poi ha concluso non solo con un riassunto, insomma, di questi 20 anni di vita, ma anche con un tono, se volete, un pochettino emotivo, perché, come giustamente dice lui, visto che la missione è di fatto partita 20 anni fa, molti di noi hanno cominciato a seguire Cassini quando i famosi 100 megabit, di cui scherzavamo all'inizio, erano ben lontani, anzi quasi tutti si collegavano a internet con un modem di quelli che gracchiavano, un 36K o qualsiasi cosa simile, e piano piano col crescere della tecnologia è cresciuta anche la nostra possibilità di fruire delle straordinarie immagini che sono diventate un patrimonio per gli scienziati ma anche per i semplici appassionati. Una delle scelte vincenti di questa missione è stata quella di aprire un sito, ancora oggi attivo, dove è possibile andare a scaricare le immagini grezze, ma poi credo che ce ne parlerà Veronica nella parte dei link della settimana, quindi non mi voglio soffermare troppo, ma quello che voglio dire è che migliaia e migliaia di appassionati hanno potuto scaricare queste immagini e giocare con loro, creare le loro proprie creare i loro propri prodotti rifiniti a partire da un dato grezzo di una missione in volo intorno a Saturno, qualcosa di straordinario per gli appassionati e soprattutto come tecnica di divulgazione. Paolo?
E poi la missione Cassini ha un valore particolare anche per il nostro podcast, ci ha accompagnati lungo tutta la storia del nostro podcast, e nei primi anni ha dato origine anche a dei tormentoni delle nostre puntate, come i famosi distant flyby che nelle prime serie, nelle prime stagioni riferivamo insieme a tutta una serie di eventi e di fenomeni celesti del periodo. C'erano i distant flyby di Titano o di altre lune.
Infatti,
insomma,
ho trovato molto, molto corretto che l'ultimo flyby fosse un flyby di Titano, esatto. Uno dei centinaia che ha fatto durante la missione, e anche una orbital train maneuver.
Certo. Alla faccia nostra, esatto, che non ne abbiamo più parlato, è stato proprio un flyby di Titano a indirizzare Cassini nella traiettoria corretta per la parte finale della sua esistenza, insomma. E giustamente Massimo Orgiazzi, dicevo, spende una piccola lacrima, perché lui è uno di quelli che gioca con le immagini di Saturno, e diceva che già nella stesura dell'articolo si è reso conto della nostalgia che la mancanza quotidiana dell'arrivo di 2, 3, 4, 5 nuove immagini sul sito Cyclops gli avrebbe procurato. E poi che in effetti la missione in qualche modo vivrà per sempre proprio per l'enorme mole di dati raccolta negli ultimi istanti, qualcosa che è un po' diverso dalle seppur bellissime ripetute fotografie del sistema satellitare di Saturno raccolte nel corso della sua vita da Cassini. Due cose che riguardano l'Europa e il nostro paese: la missione si chiamava Cassini-Huygens per una ragione, e cioè che aveva un payload secondario aggrappato alla sua schiena. Si trovava un piccolo modulo lander, piccolo si fa per dire perché era comunque abbastanza massiccio, costruito dall'Agenzia Spaziale Europea e appunto chiamato Huygens, che è disceso sulla superficie di Titano, la luna più grande e se volete più misteriosa di Saturno, a causa della copertura nuvolosa che praticamente rende impossibile ottenere dei dettagli della superficie semplicemente utilizzando le macchine fotografiche di bordo. E quindi il 14 gennaio del 2004 si è staccata dal corpo principale della navetta la sonda Huygens, che poi, sfruttando una serie di paracaduti, è entrata nell'atmosfera di Saturno, uno dei ricordi, di Titano. Uno dei ricordi più belli che ho e più particolari è stato anche l'utilizzo di un microfono. Abbiamo sentito per la prima volta il rumore del vento su un corpo che non fosse la Terra. È stato qualcosa di mediaticamente molto forte. E poi è riuscita ad atterrare a Huygens sulla superficie di Titano, letteralmente andando a immergere alcuni dei suoi strumenti in questa permafrost dominato dagli idrocarburi, dal metano liquido, che fa su Titano un po' il ruolo dell'acqua il ruolo che l'acqua ha qui sulla Terra. Il secondo motivo per cui il nostro paese è stato molto coinvolto, quindi da una parte come stato membro dell'ESA, dall'altra come costruttore di alcune parti fondamentali di Cassini-Huygens, in particolare la grande antenna da 4 metri ad alto guadagno, la grande parabola che vedete su Cassini, è stata costruita proprio su contratto dell'ASI, così come un importante esperimento scientifico che sfruttava la propagazione delle onde radio e lo studio della propagazione delle onde radio a terra per capire tutta una serie di fenomeni fisici interessanti. Insomma, strumenti importanti che infatti hanno portato ad avere il nome dell'ASI esplicitamente messo su tutti i documenti e sul sito della missione stessa, se andate a vedere lo trovate ancora oggi. Quindi continua
fornendo tra l'altro una fonte inesauribile di confusione, perché nei giorni del rientro della distruzione di Cassini, alla fine della missione, spesso veniva citato il fatto che era una missione di NASA, ESA e ASI, dovendo specificare l'Agenzia Spaziale Italiana, perché non è un acronimo che risulta familiarissimo a tutti. E la metà dei commenti ogni volta che questo veniva fatto era: ma l'ASI non è parte di ESA? L'Italia non è dentro ESA? E con una spiegazione più dettagliata da parte di chi aveva fatto il post. Praticamente ogni giornalista spaziale ha dovuto spiegare ai suoi follower questa cosa nei giorni scorsi.
Esatto. E un ultimo dettaglio, non so se l'avete mai notato, ma proprio nelle foto allegate da Massimo Giazzi nell'articolo di Astronauti News, la parte inferiore di Cassini sembra semisferica. E non mi sono chiesto per un sacco di tempo, ma che strana questa forma, questo adattatore tra satellite e lanciatore, chissà cosa avranno inventato. Sono stato veramente ingenuo, non mi sono mai preso il tempo di andare a vedere bene come mai avesse questa forma, e ho scoperto che una delle parti più critiche dello spacecraft è una sorta di copertura a ventaglio, a soffietto, che assume una forma semisferica quando chiusa, ma che in realtà serve a proteggere il particolare delicato strato di ceramica applicato agli ugelli dei motori principali di manovra di Cassini. Cioè lì sotto, chiusi dentro questa semisfera, ci sono due motori, nel senso che sono due ridondanti, in realtà il motore principale è uno, utilizzato, era uno, e proprio per la paura che l'impatto con dei piccoli micrometeoriti potesse scalfire la superficie e portare a una diseguaglianza nella distribuzione del calore una volta che il motore veniva attivato per le manovre, si era deciso di coprire, di proteggere dal possibile impatto gli ugelli con una copertura. Non l'avevo mai notato, solo alla fine ho dato un'occhiata.
Non ho capito, su quella specie di grondaia attorno.
E questo, se tu guardi una delle ultime fotografie, c'è una sorta di semisfera nera che chiude la parte inferiore, diametralmente all'opposto rispetto all'antenna, ed è okay. Di fatto una porta a soffietto che è di forma semisferica, che si apre e si chiude, naturalmente si apre quando doveva essere attivato il motore di manovra principale. Un'ultima raccomandazione ai nostri lettori: ho contattato Paolo Ulivi, che ci ha promesso un'intervista su Cassini-Huygens che arriverà nelle prossime puntate. E l'ho contattato perché l'autore, ne avevamo parlato in altre puntate, di 4 volumi dedicati all'esplorazione robotica del Sistema Solare. Metà del terzo volume è dedicata a Cassini, di cui Paolo racconta i dettagli con una documentazione a supporto straordinaria e va a ripercorrere tutte le fasi che hanno portato alla progettazione, realizzazione, lancio e gestione delle operazioni di questa missione. Sono circa 200 pagine e credo che sia una veramente delle fonti migliori per chi è curioso di approfondire questo argomento, ma proprio per questo ho chiesto a Paolo di tornare ai nostri microfoni dopo tanti anni e magari raccontarci da parte sua un ricordo importante su Cassini-Huygens. Cercheremo di portarlo ai vostri auricolari il prima possibile.
Io volevo aggiungere un dettaglio sul perché Cassini ha finito la missione in questo modo, perché ho visto parecchie domande da parte degli ascoltatori e da chi ha seguito la missione in questi giorni sul perché hanno dovuto distruggerla, prendendo come esempio il lander Huygens. Allora, il lander era stato sterilizzato perché la sua missione era quella proprio di atterrare su Titano e di rimanere lì, quindi assolutamente doveva essere sterilizzato in tutto e per tutto. Cassini non era stata sterilizzata in questa maniera così specifica e in più trasportava 35 kg di plutonio a bordo, che leggo dall'articolo è la più grande quantità mai usata nella storia dell'esplorazione spaziale. Quindi comunque si sapeva già dall'inizio che doveva andare distrutta. In più è stata anche vittima del suo successo, perché avendo scoperto gli oceani di Encelado, la distruzione era comunque dovuta. Oltre al fatto che una volta entrata nell'atmosfera di Saturno non poteva più uscirne, perché avrebbe avuto bisogno di molto più carburante per uscire dall'orbita attorno a Saturno. Quindi comunque già dall'inizio si sapeva che doveva finire in questo modo. E questo, come diceva anche prima Paolo, ha causato, e Marco, insomma, e Massimo all'interno dell'articolo, ha causato parecchia emozione, perché è una missione che ha avuto tantissimo riscontro dal pubblico, grazie anche alle foto, alle scoperte, cose che veramente non si sapevano, a differenza magari di Juno, che sì, è là attorno a Giove, fa foto, raccoglie dati, ma per adesso, non è da tanto che è là, da qualche anno, però per adesso non ha fatto grossissime scoperte. Invece Cassini ha scoperto cose che davvero non ci si aspettava, e dura da generazioni, è durata per parecchi anni. Ci sono degli scienziati che, intervistati anche in altri podcast, dicevano: cavoli, avevo mia figlia piccola, l'ho vista crescere, l'ho vista sposarsi, avere un lavoro, farsi una famiglia, e Cassini era sempre lì, io continuavo a seguire la missione Cassini. Un'altra cosa è che tutta questa emozione è anche dovuta al fatto che al momento non ci sono sonde in preparazione verso i pianeti del Sistema Solare esterno. Ricordiamo che Cassini è stata progettata negli anni 80 ed è partita nel 97, esatto, il 15 ottobre del 97, quindi ci vogliono una ventina d'anni, 15-20 anni dalla progettazione alla partenza di una sonda, e al momento non ci sono sonde previste per i pianeti esterni. Abbiamo Osiris-Rex, che sta per andare verso, però è un asteroide, Bennu. Abbiamo New Horizons, che sta per andare verso la fascia di Kuiper, ma verso i pianeti possiamo iniziare a pensarci adesso, ma ora che le vediamo partire passano 15-20 anni.
Pensate che i pianeti ancora più esterni rispetto a Giove e Saturno, Urano e Nettuno, sono stati visitati dalle Voyager, e le immagini, se andate su Wikipedia adesso, vediamo Nettuno, oppure usate uno di quei planetari tipo Celestia che vi permettono di volare vicino ai pianeti, qualsiasi texture, qualsiasi immagine, fotografia, rappresentazione tridimensionale di un pianeta esterno viene da quelle immagini scattate nei flyby delle Voyager e forse delle Pioneer, e basta, non c'è stato mai nessun altro avvicinamento da parte di un oggetto costruito dall'uomo a quella parte del Sistema Solare. che nella nostra mente è diventata un po' forse, ok, la periferia del sistema solare, sì, ci sono quei pianeti gassosi che, vabbè, non è che hanno niente, non hanno gli anelli, non hanno un sistema di satelliti particolarmente affascinante, però pensate a cosa abbiamo scoperto con Cassini, che ha dimostrato che alcuni. Oltre a scoprire un sacco di nuovi satelliti di Saturno, ha dimostrato che alcuni di quelli che erano dei semplici puntini nelle immagini delle Voyager, sono dei mondi affascinanti che sono probabilmente dove si concentrerà la grande parte della ricerca della vita nel sistema solare, perché posti come Encelado sono effettivamente quanto di più vicino a un oceano possiamo trovare fuori dalla Terra. E chissà che non ci sia qualcosa di simile anche ancora più fuori dal sistema solare. E non lo potremo sapere fino a quando non ci sarà un'altra ondata di esplorazione come quella in cui si usciva, negli anni 80 e 90. È anche vero che è difficile, trovare, la giustificazione per una missione di questa portata, e come dicevamo, una collaborazione tra diverse agenzie spaziali e non. Insomma, non è un momento in cui.
Stai dicendo che non c'è volontà politica?
Volevo evitare di cadere in quel cliché, però.
Ce la
No,
stavi facendo.
perché adesso c'è una narrativa che porta all'esplorazione umana, quindi c'è della collaborazione, grazie al cielo, per l'esplorazione umana dello spazio. L'esplorazione scientifica, quando ci si prova, ci si mette insieme per delle missioni che poi finiscono a essere sottofinanziate perché quando ci si impegna in diversi partner per una specifica missione e poi uno viene a mancare, è il caso di ExoMars dove ogni tanto la coperta non solo è corta ma ogni tanto qualcuno se ne porta via proprio un angolino e non funziona insomma, però stiamo a vedere perché comunque non è. Sulla scala della avventura umana nel cosmo, comunque ne abbiamo viste di cose in pochi anni, quindi si tratta di avere un po' di pazienza.
Sicuramente la NASA non si farà scappare l'occasione di portarsi a casa un'altra missione saturniana. Vedremo. Hanno dato tante promesse, sono sicuro che qualcosa verrà fatto, specie se con l'analisi dei dati degli ultimi giorni, come credo, verrà trovato qualcosa di interessante o comunque sapranno giocarsi le loro carte. Sappiamo già che gli scienziati, per esempio, e il team di controllo di Cassini è stato quasi tutto già riassegnato ad altre missioni e di solito si parte per non perdere l'esperienza acquisita, si parte con riassegnare queste persone ai gruppi che studiano le nuove missioni, che lavorano su qualcosa di nuovo. Sono moderatamente ottimista.
C'è da dire che i dati arrivati fino adesso da Cassini sono veramente un'enormità e è stata elaborata solo la punta dell'iceberg. Quindi per noi la missione è finita, per noi che vedevamo le foto, per noi che sapevamo che era là, ma per gli scienziati è veramente l'inizio. Sentivo nei vari podcast che dicevano: no, no, non è finita, è solo l'inizio. Sì, lo spieghi a me che invece vedo la sonda andare a morire. Però è vero, perché per loro i dati hanno anni davanti da
Guarda, ci
poter.
sono anche delle cose per cui i dati non verranno utilizzati o parte dei dati che non verranno osservati direttamente, non verrà ricercato qualcosa di specifico in quei dati, ma un domani, guardando un'altra missione e vedendo un comportamento della magnetosfera di un altro gigante gassoso, vediamo un attimo, Saturno? Ah, anche Saturno aveva quell'effetto lì che era assolutamente trasparente e non ovvio dai dati, però a questo serve la parte proprio di mera collezione di dati della scienza. Magari servirà in futuro. Comunque adesso non cominciamo a fare i sentimentali e soprattutto immagino come si possano sentire. Chi si occupa di altre missioni di esplorazione del sistema solare quando diciamo che non c'è più nulla di eccitante in giro per il sistema solare. Ce ne sono di cose e come. Una delle cose che una delle rubriche su Astronauti News che ha più successo è proprio questa degli aggiornamenti del sistema solare, un punto della situazione praticamente mensile che ci ricorda quante cose stanno accadendo fuori dal nostro orticello orbitale. Diciamo che cominciamo a guardare fuori dalla Terra. Intorno alla Luna ci sono tre sonde attualmente di sicuro in funzione. Sono Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, e L2 della missione Artemis. Quindi NASA tiene comunque il presidio sulla Luna. Ci sono ancora probabilmente attive Chang'e 5 T1 in orbita e Chang'e 3 invece sulla superficie che aveva accompagnato il rover Yutu. Non si sa molto di questo, non ci sono i canali ufficiali dell'Agenzia Spaziale Cinese non riferiscono di attività. È probabile che l'attività scientifica sia quasi terminata, ma chi osserva lo spettro radio conferma che sono ancora attive queste sonde, quindi, o comunque ci sono delle trasmissioni, quindi anche i cinesi sono ancora attivi sulla Luna. Mettete gli occhiali da sole perché dobbiamo guardare verso il sistema solare interno. Prima, in orbita intorno al Sole, in un'orbita eliocentrica simile a quella della Terra, abbiamo NASA Kepler. Abbiamo NASA Kepler alla ricerca di pianeti extrasolari, con profitto direi, con qualche problemino tecnico, ma sempre la principale fonte ormai di dati sui sistemi planetari extrasolari. Ci sono stereo AA e stereo B, scusate, che osservano il Sole con diversi punti di vista. Stereo B ha avuto anche qualche problemino tecnico, si stanno risolvendo, è una faticaccia, ma in qualche modo abbiamo questo punto di vista del Sole che non è quello più diretto verso la Terra, ma potrebbero anche osservare l'attività solare da altri angoli, potendo prevedere ad esempio macchie solari e attività che sono al di là dell'orizzonte solare. Sempre in orbita solare c'è il telescopio spaziale Spitzer, un telescopio nell'infrarosso, pronto a essere surclassato dal James Webb, ma per adesso in infrarosso c'è soltanto lui. Se ci avviciniamo un po' alla Terra, nel punto lagrangiano L1 ci sono un sacco di sonde per l'osservazione solare, c'è WIND, ACE di NASA, SOHO, che è ormai una veterana, c'è Discover, che è lì per osservare il Sole principalmente, ma anche può osservare la Terra, e lo fa con questa fotocamera che prende immagini full disk molto molto regolari del nostro pianeta, ad esempio questa qua che sto mostrando per chi ci segue in diretta, che mostra l'eclissi solare del scorso agosto. Se guardate lì sotto l'ombra, ci siamo anche io e Ricky che fanno ciao ciao con la manina. E poi, sempre in quella nella vicinanza terrestre, nel punto lagrangiano L2 invece, c'è Gaia, che si occupa di mappare la nostra galassia e anche alcuni segnali che vengono dal resto dell'universo e delle galassie limitrofe, fino ai bordi dell'universo. Se continuiamo ad allargare un po' il nostro orizzonte, abbiamo le sonde che, come diceva Veronica prima, esplorano i corpi minori del Sistema Solare, che però sono molto molto interessanti. Gli ultimi 20-30 anni di missioni in questi corpi l'hanno dimostrato. Pensate soltanto a Rosetta l'anno scorso e 2 anni fa, insomma, i momenti critici della missione. Abbiamo principalmente tante aspettative per Hayabusa 2, che come il suo predecessore andrà a dare un bacio a un asteroide, prelevando dei campioni e anche scaricando dei piccoli lander. È una di quelle missioni che, quando arriverà il momento, è abbastanza presto, sarà super pubblicizzata e ci sarà da raccontare le meraviglie tecniche che i giapponesi a cui i giapponesi ci hanno abituato, anche con qualche problemino tecnico nel primo caso. Poi c'era Chang'e 2, che era un orbiter lunare che però è stato riutilizzato, ha lasciato l'orbita lunare e si è diretto alla visita di un asteroide, l'asteroide 41979 Tutatis. E adesso è lì in un'orbita eliocentrica in attesa di un altro target, o forse semplicemente della fine della missione. In orbita attorno a Venere c'è Akatsuki, aveva mancato il primo inserimento orbitale, vi ricorderete forse, e poi in maniera del tutto rocambolesca, come ci hanno abituato i giapponesi, è riuscito a mettersi in un'orbita molto ellittica, ma funzionale per la scienza. Sembra che non se ne parli molto, sembra che non ci siano molti dati a riguardo, ma proprio nei giorni scorsi il blog in inglese di JAXA ha dato un post abbastanza dettagliato, molto scientifico, sul comportamento turbolento dell'atmosfera di Venere. Akatsuki è un climate orbiter, è stato messo in orbita attorno a Venere proprio per studiare l'atmosfera, che non era stata, per quanto affascinante, non era stata il topic principale delle missioni che l'hanno orbitata negli anni passati, nei decenni passati, perché con l'uso di radar si penetravano la fitta coltre le nubi per osservare la superficie e l'attività vulcanica, ad esempio, di Venere. Ma la star della settimana sempre sarebbe una missione verso un asteroide, ma in questo momento è molto molto più vicina a noi, è Osiris-Rex. È in viaggio verso l'asteroide Bennu, ma nel balletto orbitale, nel metodo più tradizionale per guadagnare velocità orbitale o per correggere l'inclinazione sull'eclittica, ha effettuato un flyby terrestre. Questa immagine sembra molto simile a quelle scattate da Discover, che ho mostrato prima, ma in realtà è di qualche giorno fa ed è stata scattata da Osiris Rex mentre si allontanava dopo averci fatto un passaggio molto ravvicinato. È passata infatti a 17.000 km, che è ben al di sotto dell'orbita dei satelliti geostazionari, e decisamente vicinissima considerato che si è già fatta un giro intorno al Sole. E ci è passata a salutare sopra il continente antartico allo scopo di adattare la sua orbita per prepararsi all'incontro con Bennu nel 2018 ad agosto, giusto in tempo per la prossima pausa di Astronauticast.
Proprio in merito a quella foto, se ci ascoltate in podcast, non preoccupatevi perché l'ho messa all'interno dei link della settimana, quindi la trovate anche nelle note dell'episodio.
Quest'estate ho giocato un pochino con dei satelliti meteorologici e vedo che quei picchi lì sopra assomigliano a quando io perdo dei pacchetti. Immagino che il sistema di codifica delle immagini di Osiris Rex deve essere simile a quello dei satelliti meteorologici. Questo è l'angolo del Nerd Mike. Il flyby di Osiris Rex è importante non soltanto perché le permette di raggiungere il suo obiettivo nella maniera più efficace ed efficiente, ma anche perché normalmente vengono utilizzati questi flyby per la calibrazione degli strumenti. Non abbiamo spesso immagini della Terra, magari a volte si vede anche il sistema Terra-Luna da questo punto di vista, quindi noi apprezziamo queste immagini dal punto di vista artistico e romantico, ma il motivo per cui vengono accesi gli strumenti dopo un flyby di questo genere è proprio per calibrarli e per vedere come si comportano, se ci sono dei bias rispetto alle specifiche o se semplicemente possono essere utilizzati come da manuale. E in più c'è un'altra cosa che questo flyby ci permette di investigare ed è una di quelle cose per cui sarebbe bello avere un sacco di dati accumulati da confrontare, magari provenienti da missioni passate, ed è una cosa che si chiama flyby anomaly. È una cosa che è stata osservata più volte da parte del controllo missione di varie missioni che hanno effettuato un flyby della Terra. Sapete che come ho detto già più volte, il flyby viene utilizzato per modificare l'orbita ed è una funzione ovviamente della direzione in cui arriva la sonda, della gravità terrestre, della direzione del moto della Terra attorno al Sole. Ed è normalmente una cosa che si può calcolare in anticipo. Quando si vanno a confrontare la velocità della sonda in entrata prima del flyby e dopo il flyby rispetto al modello, in alcuni casi, e questa è la parte interessante, non tutti i casi, c'è una piccola differenza, questa anomalia del flyby. Si parla di una differenza di velocità di pochi millimetri al secondo, ma c'è sempre una piccola spinta ulteriore che la Terra in qualche modo dà alle sonde che effettuano un flyby. Non è stata osservata sempre, è stata osservata dalla sonda Near, è stata osservata da Cassini, credo anche, quando ha fatto un flyby con la Terra, ma non è ancora chiaro se è successo con Osiris Rex. Ho cercato, ma al momento non hanno ancora pubblicato nulla. È una di quelle occasioni, ogni volta che c'è un flyby della Terra, immagino che chi ha scritto qualche paper e ha dedicato una parte della sua la sua attività scientifica a questa anomalia, si lecca i baffi e aspetta di vedere se effettivamente capiterà ancora, perché nessuno ha un'idea del perché. Ci sono ovviamente, come usuale nella scienza, tante ipotesi, ma non c'è una spiegazione precisa. È una delle cose che mi affascina di più di questo flyby. Proseguendo, abbiamo Marte. Ci sono, come al solito, un bel po' di missioni in corso a Marte. Cioè TGO, che è arrivato l'anno scorso, parte della missione ExoMars, quindi di casa nostra, ESA e Roscosmos, e poi attualmente non siamo ancora nella fase scientifica, ma c'è una circolarizzazione dell'orbita prima di cominciare a effettuare la scienza vera e propria.
Sì, fanno aerobraking, Mike.
Quindi passano molto vicino e sì, rubano...
In piena fase di aerobraking anche in questi giorni.
Mm-hmm. Una di quelle cose che mi fanno veramente paura, perché sembra una cosa che... Non sembra una cosa scientifica, non sembra una cosa che si può controllare, ma chiaramente lo è. Ovvero ridurre l'orbita andando talmente bassi da frenare un pochettino grazie all'atmosfera di Marte. In orbita intorno a Marte c'è anche Mr. O, Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, Mars Odyssey, 16 anni in orbita intorno a Marte, Maven e una missione indiana, Mars Orbiter Mission. Sulla superficie ci sono Curiosity e Opportunity, di cui abbiamo parlato più e più volte. Curiosity al Sol, giorno marziano 1824, 1824 giorni su Marte. E per Opportunity invece siamo al 4858 and counting. Ormai ha lasciato Cape Tribulation, dove era dal 2014, e stanno cercando di trovare qualcos'altro. Ha raggiunto Perseverance Valley. Danno questi nomi alle parti sulla superficie: Endurance, perché non ci arriveremo mai, e ci siamo arrivati. Perseverance, perché ce la possiamo fare, e ce l'abbiamo fatta. E magari si riuscirà a capire da dove arriva questa valle in cui si trova in questo momento.
Noi siamo nella non ce la possiamo valley.
45 km and counting. Tornando indietro, perché siamo ancora in orbita intorno agli asteroidi, c'è Dawn, che è ancora attorno al pianeta nano Cerere. Ha fatto una parte della missione nei pressi di Vesta, ora Cerere, e avendo completato fondamentalmente tutti i suoi obiettivi di missione, si sta pensando a un terzo asteroide. Ovviamente qui entra un po' il toto asteroide, non si sa quale sarà, ci sono anche difficoltà nel raggiungerlo, perché la missione è molto avanzata e le risorse sono limitate. Vediamo se avremo del bonus anche lì. Di Cassini abbiamo parlato ampiamente. Scusate, ho saltato Juno. Juno in orbita intorno a Giove, ma ne ha parlato prima Veronica. Si continua, l'orbita è molto più ellittica di quella che avrebbero voluto avere, quindi ci sono diversi giorni tra i passaggi ravvicinati, i cosiddetti perigiuni. È appena stato passato l'ottavo perigiuno, il prossimo è previsto per il 24 ottobre. Ogni passaggio ci regala immagini come questa, che è uno dei poli di Giove. Le immagini non sono il pezzo forte di Juno, ci sono altri tipi di scienza meno spettacolare, meno comunicabile con delle slide, ma ovviamente continuano. Cassini ne abbiamo parlato prima. New Horizon, e qui torniamo a parlare del sistema solare molto esterno, ha terminato il downlink delle immagini di Plutone. È stata posta in una fase di ibernazione e risvegliata poco fa per alcuni test e alcune osservazioni scientifiche a distanza, quindi puntando verso oggetti molto lontani. L'obiettivo comunque è quello dell'oggetto della fascia di Kuiper MU69, che verrà raggiunto nel capodanno del 2019, quindi preparate lo spumante. Intanto alcune immagini da Terra hanno osservato l'occultamento da parte di questo oggetto nella fascia di Kuiper di alcune stelle, riuscendo a dedurre alcuni dati sulla sua forma, ad esempio. Lo vedremo molto più da vicino quando New Horizon farà il suo flyby, ma nel frattempo sappiamo già che è un oggetto binario, quindi due oggetti simili che si orbitano, tra di loro oppure addirittura sono a contatto. Non si ha la possibilità di risolverli ovviamente al momento, ma se vi ricordate c'è stata una cosa simile per Rosetta. Quando Rosetta si avvicinava non sapevamo se stavamo andando verso due comete o una cometa che era la somma di due, e ancora non si sa, però almeno sappiamo che era un corpo unico. Ancora più fuori ci sono le Voyager, niente di nuovo sotto il Sole o lontano dal Sole, e è una ormai una Odissea. Siamo a 140 unità astronomiche per Voyager 1, 115 per Voyager 2. Ci vogliono 19 ore per i segnali, per i segnali della sonda per raggiungere la Terra. È una di quelle missioni che non vogliono andarsene, ed è meglio così. E invece che cosa abbiamo all'orizzonte? Non è vero che non c'è proprio nulla, come dicevamo prima. Ci sono diverse missioni ai blocchi di partenza. Ci sono tra il 2018 e il 2019 avremo Bepi Colombo, una missione verso Mercurio, il James Webb Space Telescope, che andrà a surclassare Hubble in prestazioni,
E
ma
che
nell'infrarosso.
vedevo giusto questa sera è stato posticipato ancora al 2019, ma è una notizia di questa sera, l'ho vista proprio in velocità, però.
Ok, ottimo. E il Korea Pathfinder Lunar Orbiter, di cui non avevo mai sentito, o magari è la seconda volta che dico che non l'avevo mai sentito, e un Solar Orbiter. E poi ci sarà quella grande confusione in cui ho provato a mettere l'ordine nella scorsa stagione, nei prossimi programmi di esplorazione cinese, con Chang'e 5 che doveva partire prima di Chang'e 4. Osservando e esplorando la Luna in maniera diversa, diciamo che il vettore lunga marcia 5, che era una delle chiavi di volta per riuscire a mettere in piedi questa missione molto ambiziosa, ha avuto un fallimento durante l'estate, e quindi questo probabilmente posticiperà la missione Chang'e 5. Quindi niente confusione, non ci sarà il 5 prima del 4, ci sarà il 4 prima del 5.
Confermo, è stata posticipata oggi.
Un lander, grazie, è vero. Un lander per la faccia nascosta della Luna. Per prima di questo, i cinesi devono riuscire a mettere in orbita qualcosa nel punto Lagrangiano L2 tra la Terra e la Luna, per essere in grado di comunicare con qualcosa che sta nel lato nascosto della Luna. Vediamo se ce la faranno. Potrebbe essere che torneremo ad avere il 5 prima del 4. Ci sarebbe anche qualcosa del Lunar X Prize. Ci sono un sacco di aziende private, università e team vari che sono pronti a incassare il premio messo in palio da Google insieme ad altri per chi raggiungerà la Luna con il primo lander indipendente. La scadenza continua a essere posticipata perché nessuno ce la fa, ma è obiettivamente uno di quegli obiettivi veramente complicati. Attualmente la scadenza è il 31 marzo 2018. Probabilmente verrà posticipata ancora, ma ci sono diversi contendenti. L'India si prepara con un'altra missione lunare, Chandrayaan 2, dopo la prima Chandrayaan 1. Questa volta non sarà soltanto un orbiter, ma anche un lander e un piccolo rover, seguendo più o meno le orme della Cina per quanto riguarda la progressione. Poi, in quest'anno, il 2018, l'anno che arriva, sarà anche l'anno in cui si può lanciare verso Marte. La finestra scorsa nel 2016 è stata mancata da InSight, e questa volta dovrebbe potercela fare nel maggio del 2018. InSight è un lander, non un rover, un lander fisso, parente di Phoenix perché è stato costruito con lo stesso bus, e atterrerà su Marte e analizzerà fino a qualche metro di profondità il suolo marziano. Diciamo che tra tutte le missioni atterrate su Marte, la ricerca della vita è sempre stata una cosa non diretta. Ci sono state parecchie osservazioni che suggeriscono la compatibilità del sistema marziano con la vita. Diciamo che InSight sarà quella che, potendo osservare direttamente il suolo, ci porterà ad avere qualche informazione in più in quella direzione. Nessuna promessa, ovviamente. La sonda è attualmente in fase di assemblaggio. È stata mancata la finestra della volta scorsa nel 2016 per un problema a uno strumento, dovrebbe essere risolto. Adesso la stanno integrando a Denver e dovremmo farcela per il 2018. Siamo quasi alla fine. Ci sarà un'altra sonda solare, la Parker Solar Probe, appena preso il nome di Parker, in onore del fisico Eugene Parker. Prima era conosciuta come Solar Probe Plus. Una sonda solare diversa da quelle che si pensava parcheggiano in orbita eliocentrica più o meno come la Terra o in L1, questa andrà veramente vicino al Sole, sfiorerà il Sole ancora più, il perielio dell'orbita solare in cui verrà posta questa sonda sarà più basso dell'orbita di Mercurio. Quindi immaginatevi le complessità costruttive di questa sonda, ma immaginate anche che tipo di scienza si potrà fare. Per arrivare lì ci saranno diversi flyby di Venere per riuscire ad abbassare l'orbita fino a quel punto. Ci vorrà fino al 2024 per arrivare alla minima distanza dal Sole. Quindi abbiamo di cui parlare per i prossimi anni. Ci sono 10 missioni pronte al lancio, 26 che stanno compiendo la loro missione o l'estensione della loro missione e 3 che sono tra la loro missione e il loro prossimo obiettivo. Abbiamo da parlare per i prossimi mesi, come dicevo, ma adesso la smetto qui. Ma sono comunque regista, quindi devo ancora dire qualcosa. Visto che mi manca il fiato e la voce, direi che è arrivato il momento di prendersi una piccola pausa con il ringraziamento di chi rende possibile Astronauticast e quello che noi chiamiamo l'interludio. Marco, ho visto che nei giorni scorsi facevi query varie con il nostro PayPal, perché sicuramente abbiamo un sacco di amici.
Sì, fortunatamente abbiamo avuto varie persone che hanno voluto contribuire al nostro podcast o iscriversi alla nostra associazione lungo tutta l'estate. Però prima di arrivare a ringraziare loro, vorrei ringraziare le due voci solitarie che ci hanno accompagnato in questi tre mesi di periodo non collegato, e cioè il nostro Paolo Amoroso, che ha continuato indefesso, probabilmente il suo bot, a pubblicare una puntata di Nonno Apollo per ogni lunedì di ogni settimana. E naturalmente la tradizione continua, ce ne sono già tre pronte in canna a essere sparate e altre sono in produzione, naturalmente per la gioia dei nostri ascoltatori, visto che abbiamo visto le statistiche di questo nostro spin-off crescere costantemente. E l'altra è stata Veronica, che come aveva promesso ha prodotto ben tre video derivanti dal suo intervento sulle tute spaziali EMU, che continuano a raglanellare visite e commenti positivi, per cui grazie e complimenti a tutti e due per avere portato, anche se in differita, la voce di Astronautica alle orecchie dei nostri ascoltatori. Detto questo, andiamo a ringraziare in ordine alfabetico i nostri ascoltatori, li nominerò solo una volta, anche se alcuni hanno donato due o addirittura tre volte. Quindi Antonio Spaltro, Cristian Daccardi, Corrado Campisi, Davide Cirioni, Denis Grosso, il nostro Fra Marcello Longhi, Giampaolo Frello, Gianpietro Ferrario, Giorgio Beggiora, Giuseppe Sebastiano Greco, Lorenzo Conti, Lorenzo Grigoletto, Manuel Babolin, Massimiliano Testa, Matteo Ottone, Onofrio Gallina, che ringrazio in particolare per la doppia generosa donazione, Paolo D'Angelo, che ha rinnovato la sua tessera per ISA, e naturalmente l'invito è quello di o fingere di comprare la vostra rivista preferita e approfittare di uno dei pulsanti donazione presenti sul nostro sito con una donazione, se volete, ricorrente, la cosa migliore, o anche una tantum, oppure iscrivervi all'associazione, anche se, lo dico contro i miei interessi, visto che siamo ormai arrivati alla fine di settembre, forse vi conviene in questo caso aspettare i primi di gennaio. Di solito poi facciamo che chi si iscrive proprio nella fase finale dell'anno, perché è un po' distratto e non ci fa caso che la nostra validità è con l'anno solare, si ritrova automaticamente iscritto nel 2018. Ma non è ancora questo il momento, quindi se volete iscrivervi, benissimo, aspettate ancora qualche mese e vi ritrovate direttamente nel 2018. L'altro ringraziamento finale va a tutti gli articolisti. Se abbiamo potuto chiacchierare così a lungo con voi in questa parte iniziale del podcast, è grazie al loro lavoro. Abbiamo un gruppo di una decina di persone che in maniera del tutto gratuita preparano questi interventi, andando a scovare sul web, adattando e poi ripubblicando in italiano tutte le migliori o notizie, diciamo migliori, intendo dire quelle più interessanti o quelle che riteniamo più interessanti in redazione. Naturalmente siamo sempre alla ricerca di persone che si uniscano a questo team, perché le notizie sono tante, ci piacerebbe espandere soprattutto alcune sezioni leggermente meno curate di altre, come le sonde automatiche, anche se stasera non si direbbe, visto che di fatto la sezione news è stata letteralmente fatta solo di missioni automatiche. Ma insomma, se vi sentite pronti a lavorare con testi originali in lingua inglese e non avete paura di darvi da fare con un paio di articoli al mese, beh, date, insomma, con senza nessun timore, contattateci e parleremo dei dettagli. Naturalmente un altro modo per dare una mano a Isa, che non costa assolutamente niente, e soprattutto per dare una mano al nostro podcast, è quella di lasciare un commento o sul nostro sito o sul sito di Astronauti News, ricondividere le nostre produzioni multimediali sul vostro social network preferito, lasciare un commento, qualche stellina su iTunes, e tra l'altro in sordina siamo finiti anche su Spreaker. Se avete una, se avete un client Spreaker, se utilizzate quella piattaforma per prendere i vostri contenuti digitali, sappiate che, cercatelo, c'è anche Astronauticast. Non abbiamo fatto una grande pubblicità perché gestiamo internamente la pubblicazione delle puntate e lo storage dei file multimediali, però insomma, chi è già a usufruire di quella piattaforma può trovare comodo trovare Astronauticast anche lì sopra. E non so se ho dimenticato qualcosa, davvero tutto secondo me per l'angolo della Questua. Regista?
Sì, direi di sì. Stavo
me
seguendo...
la sono cavata?
Ma certamente.
Ok.
È una puntata di ricapitolaggio estivo, come avrete immaginato. Abbiamo veramente parlato di quello che è successo negli ultimi mesi.
Correggiamo i compiti delle vacanze.
Infatti, mi raccomando, tutti lasciateli qua sulla cattedra prima di uscire, quando suona la campanella. Quindi le nostre rubriche, non temete, le ritroverete nella prossima puntata di Astronauticast. Rubriche vecchie, rubriche nuove, chi lo sa. Magari anche con una sigla, scordatevelo veramente.
Possiamo fare dei teaser, Mike, mentre tu parlavi della news su tutte queste sonde in giro per il sistema solare, mentre ci aggiornavi così bene su quello che sta volando nel sistema solare, c'è stata una discussione al volo fatta qui dietro le quinte.
Mi sto mettendo in pari, sì.
Allora, abbiamo due teaser da fare per i nostri ascoltatori. Io li ho visti entrambi in anteprima. Allora, la prima è il ritorno ovviamente del nostro nonno Apollo, che abbiamo detto ci dà le sue puntate in differita, ma risalgono al 2013. È un piacere riascoltarle, perché alcune non le ho sentite, non ero presente, oppure proprio me le ero completamente dimenticate. Ma Paolo ha episodi per un'intera nuova stagione.
E anche nonno Apollo, che le ha sentite, le ha fatte, se le dimenticate lo stesso, quindi
ci aiuta per non ridiscutere argomenti già fatti e rimanere sempre aggiornati sulle storie antiche di nonno Apollo. Ma l'altro grande teaser, perché ho preparato le prime due puntate, è un'idea di quelle della Vero, no? Quelle, sapete, da quando è arrivata nel nostro podcast ha portato una ventata di novità sempre in senso positivo, e questa volta si è inventata un tour commentato in video della Stazione Spaziale Internazionale, diviso in puntate, diciamo una puntata per ogni segmento della stazione, per ogni modulo, e c'è davvero fatto benissimo, mi è piaciuto tantissimo montarlo perché è stato un piacere, e è lì pronto sia per i vostri ascoltatori, per i nostri ascoltatori in diretta, lo manderemo durante la prossima puntata, ma anche in differita, perché dopo ogni puntata pubblicheremo il video della rubrica in stand alone sul nostro canale YouTube.
E vorrei aggiungere che in questo tour impara qualcosa anche chi già conosce la stazione spaziale, quindi da non perdere.
Esattamente.
Sì, l'ho fatto perché quest'estate durante le vacanze avevo comunque intenzione di studiarmi un attimo la composizione della stazione spaziale, perché da 1.0 mi rendevo conto che le foto che vedevo arrivare dagli astronauti non riuscivo a capire in che modulo erano, cosa stavano facendo, che strumento stavano utilizzando, perché ogni modulo ha la sua strumentazione, no? E quindi sono andata a cercarmi i tour della stazione spaziale su YouTube, ma a parte, vabbè, che la maggior parte erano in inglese, ma comunque anche sia quelli in inglese che quelli in italiano non erano metodici come avrei voluto che fossero, e quindi ho preso 4-5 video i più esplicativi che ho trovato sul tubo, me li sono tradotti e e li ho riuniti in uno, non solo, sono andato a vedere anche alcune pagine di ESA, alcune pagine di NASA, le pagine degli strumenti specifici, insomma volevo qualcosa di chiaro dall'inizio alla fine e che mi facesse vedere quello che c'era veramente all'interno della stazione. In più ringrazio Thomas Pesquet che ci ascolta sempre come con quelli di Scientificast e gli strumenti di Google, perché grazie a Google Street View adesso è possibile entrare all'interno della stazione spaziale, guardarsi intorno, vedere i diversi moduli, ed è stato grazie a quello che sono riuscita a capire tutti gli strumenti che ci sono appesi attorno alle pareti.
Quindi l'anno prossimo la Vero non va in ferie, abbiamo già parlato col suo capo, non vi preoccupate.
Ci sarà lo speciale sulla Salyut che... Pensavo
che tu ci avessi mandato delle foto in diretta, visto che è molto simpatica l'idea di... Ti avevo visto all'interno della ISS, insomma, mi ero illuso per un attimo che fosse... che avessi avuto l'opportunità di farti un voletto. Comunque, come abbiamo detto, da non perdere, non ve ne pentirete.
Quello che però non... Ah no, c'era anche un teaser per Nonno Apollo?
L'ho fatto subito, prima era quello, era quello, che
sì, scusami, era quello delle, no, pensavo del comunque, futuro di Nonno Apollo, sì.
Nonno torna, ma il Nonno Apollo non parlerà mai di futuro, o no? Non si chiamerà più Nonno Apollo
chiamerà... è bloccato nella non esistenza del passato.
ma è un metafuturo, è il futuro del nonno che parla del passato.
Ma tanto la storia si ripete, quindi parlando del passato si parla anche del futuro.
Siamo filosofici.
Ok, abbiamo comunque una pseudo rubrica che ha accumulato parecchie cose. Sapete quando incontrate qualcosa di interessante su internet, voglio condividere con i miei amici questo, lo facciamo anche noi, e i nostri amici sono gli ascoltatori, quindi ci sono una valanga di link della puntata, di alcuni abbiamo già parlato,
uno sfracco di link,
ad esempio le immagini RAW direttamente.
Sì, ma più volte, io non so quante volte l'ho messo questo come link della settimana, però insomma dai, questa puntata ci stava, cavoli, Cassini ha fatto il suo grand finale e adesso ci sono disponibili tutte le fotografie che ha fatto, anche le ultime, si possono vedere proprio anche le ultime foto in RAW di Cassini sul sito del Cassini grand finale, sul saturn.jpl.nasa.gov,
e si possono le foto sono ordinate per data, quindi esatto, sono veramente le ultime,
esatto, potete scegliere qualsiasi data. Se però invece non sapete che data scegliere, volete semplicemente con calma vedervi le foto più belle che ha fatto Cassini, allora vi propongo un altro link della Planetary Society, è la The Bruce Murray Space Image Library. Bruce Murray è stato uno dei fondatori della Planetary Society, direttore del JPL, professore di scienze planetarie al California Institute of Technology, e gli è stato dedicato questo sito perché lui è sempre rimasto affascinato dalle foto che le sonde ci mandavano dal sistema solare. E all'interno di questo sito c'è un database delle foto più belle delle missioni robotiche, quindi non solo quelle di Cassini, ma insomma potete cercarle senza troppi giri mentali, chissà quando ho fatto questa foto, chissà, no, andate lì e ve le sfogliate in tranquillità. Ultimo link, come dicevo, per me, per quanto riguarda me questa sera, come dicevo prima con Mike, il database delle foto di Osiris Rex, che adesso ci sono 4, 8, 12 foto perché appunto non è ancora arrivata all'obiettivo, però qualcosa c'è ed è bello vedere come ad esempio dal 9 febbraio al 12 febbraio fosse vicina a Giove, si vede Giove che si avvicina con le sue lune e poi un anno dopo è vicina alla Terra e si vede la Terra e il sistema Terra-Luna, come diceva prima Mike, in una foto unica. Non solo, sta appunto provando i suoi strumenti, li sta calibrando e quindi, visto che c'era, quando era vicina alla Terra, ha creato anche... ci sono un paio di foto in cui si vedono i grafici ricavati dai dati acquisiti dagli strumenti di Osiris Rex.
È una delle cose che voleva fare e che è riuscito a fare Sagan, conoscete lo scienziato slash scrittore di fantascienza
Carl Sagan,
che, sì, che in una non so più quale missione doveva fare un flyby della Terra e aveva proposto di cercare di capire se la Terra ospitava la vita, e, facendo finta di non saperlo, cercare di capire quali indizi, quali cose osservare per cercare, immaginando di fare un flyby di un pianeta sconosciuto, cercare di capire se esiste la vita sulla Terra. E lo fanno ancora con non esattamente con questa, con questo, questa premessa, però raccogliendo dati che aiutano a rispondere a questa domanda di cui sappiamo la risposta, anche con le sonde che fanno un flyby oggi, ai giorni d'oggi.
Diciamo che è un ottimo modo di calibrare uno strumento per scoprire la vita, quello di puntarlo verso un pianeta che ospita con sicurezza la vita, chi lo sa.
No, io ho concluso i miei link, prego, prego.
Che cosa ci avanza allora?
Credo tocchi a me, Mike. Anch'io mi sono messo oggi a cercare qualche link interessante e non ho dovuto fare molta fatica perché sono arrivate un paio di email di mailing list a cui sono iscritto e mi hanno depositato davanti, per esempio, un primo video. Adesso cerco di fare del mio meglio per condividerlo al volo, spero di riuscire. Non è un video particolarmente originale, nel senso che il nostro Riccardo ne ha fatti di molto molto meglio, anzi poi magari gli chiediamo a Riccardo un aggiornamento su cosa stanno combinando i nostri amici a bordo della stazione. Stasera non l'abbiamo sentito, ma Riccardo è sempre lì che prepara contenuti di altissima qualità per Astronauticast. Mi ha colpito perché per una volta uno di questi video girati da bordo della stazione è stato arricchito con una serie di scritte che ci mostrano quali sono i corpi celesti che sorgono dall'orizzonte visto dalla cupola, immagino, poco prima dell'arrivo nella zona della Terra colpita dalla luce del Sole. Infatti si vede nella parte bassa dell'immagine questo alone luminoso crescere sempre di più e dai pianeti più interni del Sistema Solare fino alla Luna i corpi celesti si alzano da questa sorta di fetta luminosa. E ho visto alcuni commenti, molti sono stati colpiti dalle ridotte dimensioni relative della Luna. In effetti credo che sia, prima di tutto, la nostra tendenza a sovrastimare le dimensioni reali della Luna. Anche già vederla in cielo senza un particolare obiettivo ci tende ad ingannare. In realtà è molto piccola, sta comodamente dietro a un nostro pollice se teniamo il braccio teso. E dall'altra parte penso che sia anche un effetto dovuto all'obiettivo utilizzato da Paolo, credo, che ha preso queste fotografie.
Tra l'altro questo video tra l'altro Paolo, l'account Twitter di Paolo Nespoli ha postato un fotogramma di questo video.
Esatto.
Leggevo nei commenti, poi magari Ricky mi correggerà se sbaglio, ma che sono immagini prese con una nuova fotocamera che non, cioè, è una videocamera fatta per avere immagini a 6K e uno sfacelo di frame per secondo. È più una videocamera che però ovviamente poi viene utilizzata anche come fotocamera. Qualcosa di...
Adesso non sono preparatissimo, ma so di per certo che Paolo sta armeggiando con una camera della Red e 6K e sì, sul frame rate adesso non ricordo quanto può arrivare, ma più che altro per la risoluzione è mostruosa, quindi sì. E infatti penso che anche sull'account Flickr di Paolo ci sia una foto di lui mentre sta settando questa Red.
Peter Carlton, uno degli account Twitter che seguono tutte le foto postate sì, sì, spaziale.
Il mio concorrente, no?
aveva scovato negli EXIF delle immagini e poi aveva mostrato quale camera venisse usata.
Feticisti dei sensori fotografici hanno scoperto questa nuova attrezzatura, credo sia tra l'altro perché la NASA ha lanciato recentemente il servizio di diffusione video in 4K, quindi avere una Red a bordo è sicuramente utile.
Sì, un po' che c'è questa collaborazione anche con Red, non è la prima videocamera del Red che va a bordo e secondo me più si va avanti più anche ci sarà attrezzatura della Red.
Sulle dimensioni della Luna visto che non ce la siamo ancora tirata abbastanza da quando io e Ricky siamo andati a vedere l'eclissi, direi che quello che mi ha colpito di più dell'eclissi lunare è la dimensione del sole.
Solare. Solare, Mike, però.
Solare, certo. La dimensione del sole e della luna, che ovviamente so che dimensione hanno, ma per qualche motivo, avendo visto centinaia di immagini dell'eclissi totale di sole, guardarla con gli occhi, oh, è piccola, è una cosa di cui. È come incontrare una persona famosa. Oh, pensavo fosse più alto.
Ah, tutto lì, dici tu. Ti facevo più gnocco.
Luna, lei è più bella in televisione.
Eh sì.
Ma perché c'è il make-up?
Comunque, un ottimo intento divulgativo da parte dell'ESA che ha arricchito appunto la parte fotografica con una parte informativa. E parte informativa, Mike, io l'ho pronto, ma se vuoi metterlo tu, mi fai un
Come
piacere. È il secondo video che mi è passato per le mani oggi, che ho pensato di condividere con voi perché molte volte ci siamo chiesti, in particolare con il pasticcio capitato con l'atterraggio della sonda Schiaparelli, come si sarebbero potuti fare i collaudi di varie parti degli spacecraft, quindi strumenti piuttosto che radar altimetri. E allora, in preparazione di una missione, futura, vediamo qui le persone, diciamo gli addetti, gli ingegneri di Airbus che per la sonda Jupiter Icy Moons hanno deciso di testare le capacità del radar le sue prestazioni facendo cosa? Portandolo in quota con un elicottero in una sorta di spacecraft simulato. Ci sono due finti pannelli solari che di fatto escono da quello che sembra un container, quindi molto idealizzato come spacecraft, sembra un po' quello di uno scadentissimo simulatore, ma
Low, low, low fidelity.
esatto, è un pixel per un pixel come risoluzione, però scherzi a parte è più che sufficiente per testare il funzionamento di questo radar altimetro che deve superare la spessa coltre delle atmosfere di Giove e dei suoi satelliti per cercare di capirne la composizione. Ed è interessantissimo, infatti in sostanza vuole penetrare il ghiaccio nel dettaglio specifico. Ho trovato interessante far vedere come sia possibile testare questi strumenti prima che vengano montati a bordo dello spacecraft stesso. Quindi è una cosa
Come dice
abbastanza
sempre,
curiosa.
voglio che mettano un drone attaccato a ogni ingegnere che si occupa di testare ogni cosa di una missione di questo calibro, perché è bellissimo vedere le immagini dell'elicottero da ancora più su rispetto alla quattro dell'elicottero.
Tra l'altro, queste immagini credo dimostrino anche la campagna della Baviera per i curiosi. Questa campagna a volo è stata proprio fatta un paio di giorni fa. E poi ho un ultimo video da mostrarvi. Scusate, un ultimo link della settimana. Ci siamo quasi. Si tratta di un'altra, dicevo, email che è arrivata proprio oggi. Parlavamo dell'eredità lasciata da Cassini e dal patrimonio di osservazioni e di fotografie che troveranno ancora occhi curiosi per i prossimi anni, occhi che andranno magari ad analizzare meglio ciò che è stato raccolto, ci scriveranno tesi e quant'altro. Ecco, qualcosa è stato fatto anche con le immagini di Rosetta. Ricordate che il giorno del landing di Rosetta o del crash landing di Rosetta sulla cometa Churyumov-Gerasimenko, in diretta da ESO, che erano state mostrate le ultime immagini che andavano via via sfocandosi perché la fotocamera utilizzata per queste riprese non era stata progettata per riprendere immagini da così vicino. È stata fatta un pochino di post-processazione su alcuni degli ultimi istanti ripresi dalla macchina fotografica di Rosetta, e è stato pubblicato lo scatto, che non è naturalmente super definito, ma questa volta abbiamo davvero l'ultimissima immagine raccolta da Rosetta prima dell'impatto con la cometa, ed è stata pubblicata sul sito di ESA questa mattina, con un'ulteriore serie di fotografie che ci aiutano a dare il contesto, cioè la zona precisa in cui l'esploratrice cometaria è andata a finire il suo ultimo giorno di operazioni. Una curiosità che ho pensato fosse bella da collegare con quello che abbiamo detto su Cassini-Huygens.
Una precisazione rispetto al link precedente, altrimenti mi sa che non mi fanno entrare nel letto questa sera. Friedrichshafen è nel Baden-Württemberg, non è in
Ecco,
Baviera.
vedi? Si
Lo
vede
dico
perché ancora
perché.
non posso fare il test di cittadinanza, non ho studiato bene la geografia federale.
No, ma io l'ho studiata semplicemente per ragioni, diciamo, di convivenza.
Bravo.
Ok, questo ci porta alla fine del link. Quiz della settimana? Non ce ne sono per questa settimana, ma anche lì abbiamo qualche sorpresa per quanto riguarda questa stagione. Vedremo di rendere i quiz un pochino più interessanti, un pochino, darvi un po' di motivazione, diciamo così. Quello che non ci facciamo mancare è l'Astronautica Agenda.
Allora, per quanto riguarda l'Astronautica Agenda della prossima settimana, domani abbiamo parecchi eventi interessanti, soprattutto anche per l'Italia, perché abbiamo in Esrin, c'è l'Open Day per la notte dei ricercatori, quindi una serie di convention a scopo scientifico che potete andare a seguire, a visitare i centri di Esrin. Per il programma vi rimando al sito. E ci dovrebbe essere un lancio di un lunga marcia 3B cinese. L'orario, come spesso accade per i lanci cinesi, non è ben preciso, però se seguite su Twitter magari l'account dell'Agenzia Spaziale Cinese vedrete che man mano che si avvicina all'eventuale momento del lancio, comunque lo sponsorizzano e lo potrete probabilmente seguire. C'è un in-flight call di Paolo Nespoli dalle 3 del pomeriggio alle 3 e mezza. E se riusciamo, come abbiamo fatto sempre, in realtà come ha fatto Marco sempre, proviamo a catturarla in HD, montarci l'audio in maniera un po' più bellina e ve la riproporremo sul canale Astronauticast. Anche questo è uno di quei video che ha avuto un buon riscontro di visualizzazione, quindi vediamo che piace, quindi se riusciamo ve lo riproporremo. E abbiamo in serata il lancio dell'Ariane 5, quello di cui parlava Marco all'inizio, che è stato questo scrub col motore principale già acceso. È stato, speriamo, sistemato e si procederà al lancio di Intelsat 37e. Il 30, sabato 30, c'è Bergamo Scienza, che in realtà è una serie di eventi che proseguiranno per tutto il weekend. Bergamo Scienza è, diciamo, non mi ricordo a che edizione sono arrivati, comunque è qualche anno che c'è questa manifestazione, e ovviamente si tiene a Bergamo. Se andate sul sito bergamoscienza.it potrete consultare tutte le varie attività che ci sono durante questa manifestazione. Sono attività scientifiche, come insomma anche il titolo della manifestazione vi fa capire, e spesso ci sono incontri dedicati allo spazio, però per questo, ripeto, andate sul sito e cercate quella conferenza che magari più vi interessa, oppure semplicemente se siete di Bergamo o in zona potete andare nei locali e vedere cosa vi verrà proposto. Mentre prossima settimana direi che siamo tranquilli almeno fino a quando non torniamo noi. Ah no, vedo che c'è il World Space Week. Che cos'è? È vero che non ti sento?
Esatto, avevo il microfono spento. La settimana internazionale che celebra la scienza, in particolare l'astronautica e l'astronomia, ed è c'è sempre ogni anno e quest'anno cade dal 4 al 10 di ottobre, se non sbaglio, sì.
È un evento promosso dalle Nazioni Unite.
Giovedì torniamo noi con la seconda puntata di Astronauticast della stagione 11, è il compleanno di Andrej Kuipers. Abbiamo un lancio Atlas in versione 4.2.1 con un satellite NROL, quindi un carico classificato. Abbiamo una EVA, la EVA 44 del segmento americano della stazione spaziale, sarà effettuata da Bresnik e Van de Hey. E abbiamo un evento al Casinò di Sanremo che parla ancora una volta di Cassini e Huygens e il suo gran finale. Quindi siamo sempre a bomba sul, diciamo, l'evento più importante che insomma è astronautico, che è avvenuto nell'ultime settimane. E dicevo, Casinò di Sanremo dalle 5 alle 23, quindi immagino sia una serie di incontri, perché sennò in 6 ore spero che non sia
Grazie.
No, due giù, ecco, leggo perché basta leggere le note che giustamente la vero prepara, ma io sono pigro, non schiaccio, comunque sono 2 giorni per ripercorrere la lunga storia della missione Cassini-Huygens, che ci ha svelato molti segreti di Saturno e delle sue lune, conferenze e spettacoli con i protagonisti di questa grande avventura della moderna esplorazione spaziale presso il Teatro dell'Opera e il Casinò di Sanremo.
Per l'occasione, le palline delle roulette avranno gli anelli. Scusate.
Vista l'ora sei più che perdonato,
No, pure c'è la roulette a forma di Saturno, insomma,
Ho
così.
pensato anche a quella, ma poi non mi trovavo tanto, così sono
Poi
andato
ci ho
con lui.
pensato io a dire la stupidata.
Sempre a proposito di eventi, vorrei ricordare anche la mostra A Human Adventure che è iniziata qualche giorno fa, il 27 di settembre, ieri. E finisce il 4 marzo 2018. È una mostra itinerante, in questo caso è a Milano, in via Giovanni Ventura 15, e è a pagamento. Potete andare sul sito a vedere, ma è parecchio interessante. Tra l'altro, uno dei nostri articolisti c'è stato e ha scritto un articolo. Magari non so se riusciamo ad andarci, boh, ne parleremo in podcast comunque, dai,
Proviamo a
sicuramente
organizzare di
perché.
andare a trovarci là,
Ah,
perché.
poi mi è venuto in mente che domani, venerdì 20, 29, all'International Astronautical Congress che si tiene ogni anno, quest'anno si tiene ad Adelaide in Australia, domani ci sarà l'intervento di Elon Musk che la sparerà ancora grossa. No, no, sto
È
scherzando.
vero, vero.
A che
Farà una.
ora? A che ora lo sapete?
Alle 7 del mattino, ora italiana, mi pare.
Sono al lavoro.
No, che. Cioè, dai rumors, neanche tanto rumors perché l'ha twittato lui stesso, sembra che ci darà qualche dettaglio in più sulla sua vision dell'esplorazione marziana.
Sembra che ci sia un po' di spinta verso la Luna e qualche applicazione più pratica che non sia spostare l'umanità su Marte per il FBR, Freaking Big Rocket, ecco, come si chiamava quello a fare?
L'ITS, International, cos'era? No,
La versione Safe for Work è International Transportation System, no,
Interplanetary, cos'era?
Transportation System.
Va, va.
Poi c'è la versione di FBR, il Freaking Big Rocket, che è per
Vabbè,
l'amici, meno
comunque immagino
safe.
che la settimana prossima vi racconteremo anche questa
Sì,
cosa.
ci sono tanti video a disposizione se volete sul canale YouTube dell'EAC, per cui potete dare un'occhiata lì e poi sono sicuro che copriremo con qualche articolo del nostro blog.
Beh, ma quello di Musk sarà un keynote, un po' come quando c'era Steve Jobs che presentava l'iPhone, una di quelle cose che ci si aspetta e che cadono giustamente il giorno dopo di Astronauticast. Così avremo il tempo di elaborare quello che diremo giovedì prossimo.
Esatto, grazie Elon.
Ok, questo veramente ci porta alla fine di questa puntata. Speriamo, che, non siate già addormentati con, il nostro faccione che scorre sullo schermo televisivo, perché ormai tutti guardano YouTube sulla televisione. Se invece ci state ascoltando in differita, speriamo che, siate contenti di, aver trovato una puntata vera nel feed RSS e non soltanto quelle repliche che vanno d'estate con le storie di Nonno Apollo. Niente, il contrario ovviamente, con le storie di Nonno Apollo. Da parte mia, qui da Milano, in realtà da Monaco di Baviera, è tutto. Ma faccio salutare tutti i miei compagni di avventura, a partire, al contrario rispetto a prima, da Marco Zambianchi, da Darmstadt.
Grazie di averci seguito fin qui, scusate per i glitch tecnici, ma si sa che le ripartenze sono sempre un po' rugginose, un po' come tornare in palestra dopo 3 mesi di gozzoviglie e abbuffate. Spero davvero di ritrovare tutti voi al prossimo episodio di Astronauticast.
Vado a mettere il Voltaren al mixer. Da Milano c'è Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, Nanno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Modena,
Ciao.
Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena, ci sentiamo la prossima settimana e buon ascolto e buon riascolto.
E da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, felice di avervi rivisto e di essere ritornati tutti in pista.
Sì, un po' sbandando, diciamo. Anche da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto, l'appuntamento è per la prossima puntata 5 di ottobre. Fino ad allora, ad Astra.
Avere questa maledetta 50 Hz, ma è uno dei problemi di stasera. Cosa vogliamo fare?
Siamo ancora live?
Sì, lo so, infatti non ho detto le parolacce. Alla prossima.
Buonanotte.